Anzi, abbiamo fatto un salto quando abbiamo letto che ci pensa la provincia e abbiamo detto oddio.
Altre domande? Camerata.
Niente, noi come gruppo consigliare, parto dalla premessa che in tutti questi anni, personalmente, non essendo facendo altro di mestiere, e credo che capire un bilancio da un punto di vista tecnico sia molto difficile, e in questi anni lo è stato per me, lo è stato davvero tanto. Quest'anno la scelta del gruppo consigliare che rappresento, in particolare con Valentina Mazzacurati che è qua presente, che ringrazio per il lavoro svolto, è stato quello di provare, investendo anche soldi privati, attraverso consulenze ad analizzare da un punto di vista tecnico il bilancio di previsione, cosa che precedentemente è sempre stato fatto più che altro da un punto di vista politico. Punto di vista politico che spiegherò poi, che naturalmente considererò dopo. Sono state fatte, preciso, da parte dei esperti che abbiamo contattato, alcune osservazioni tecniche. Preciso che le osservazioni tecniche mi sono arrivate oggi perché sono ancora in fase di analisi e verranno comunque il materiale ci deve ancora arrivare del tutto. Ci sono alcune osservazioni, quindi io le cito come certe, però è chiaro che sono delle domande, per cui se Bertolani poi mi smentirà, tanto meglio. Nel senso che prendiamole come domande, io difficilmente per quello che è il mio mestiere, come detto Rubiani prima, siamo anche dei volontari. Posso conoscere, posso comunque confermare o non confermare. Quindi partirei con la relazione di queste osservazioni. Prima, questa è una relazione che mi è arrivata, la leggo per intero. Irregolarità in materia di equilibrio di parte corrente del bilancio. Vedi pagina 10 della relazione dei revisori. Il revisore unico segnala che l'equilibrio di parte corrente per il 2016 è garantito per euro 69.600 da entrate non ricorrenti. Quindi, a Campogalliano, un po' come a Roma, si fa un bilancio che è strutturalmente in disavanzo. 2. Non vengono evidenziate le destinazioni vincolate in materia di sanzioni al codice della strada. In particolare è stata omessa l'approvazione da parte della giunta comunale della delibera obbligatoria di destinazione dei proventi al codice della strada, prevista dall'articolo 208,5. Si veda sentenza di condanna della Corte dei Conti Umbria del 4 giugno 2013, numero 113. Si prevedono infatti in Unione, vedi delibera della Giunta dell'Unione, oltre 1.170.000 euro di sanzioni al codice della strada, quindi oltre 1 milione di euro di sanzioni 2016, 2017 e 2018, ma non vengono destinate le quote vincolate in coerenza con la norma, cioè non vengono trasferite a Campogalliano le quote obbligatorie previste dall'articolo 208,4 lettera A, che l'Unione non può impegnare in quanto non ha la delega della segnaletica. Inoltre, il revisore nella sua relazione a pagina 16 dice che tutto il 100% delle entrate da sanzione al codice della strada nel triennio, quindi 3 milioni di euro, sono destinati alla spesa corrente dell'Unione. Questo dove prevedere i fondi trasferiti all'Unione che possono essere solo spese per investimenti. Tutto ciò inoltre dovrebbe essere certificato da una delibera di giunta e questo il revisore. Stranamente non lo segnala. C. Irregolarità in relazione alla previsione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che dalla tabella inserita nel parere del revisore risulta che avete usato la possibilità di non accantonare il 100% dei crediti probabilmente inesigibili. Ma è limitata ad accantonare solo il 55%. Quindi, di fronte ad un dato certo di crediti inesigibili nel 2016 di circa 415.000, vengono accantonate solo 228.250, creando già un buco di bilancio di circa 200.000, fenomeno che prosegue nel 2017 e nel 2018 con un ulteriore buco di circa 200.000 euro all'anno e quindi nel triennio un bel disavanzo di quasi 400.000 euro. Punto E. Inadempienze in materia di personale. Il revisore a pagina 12 della relazione ci segnala che avete previsto due assunzioni per il 2016, dimenticando di scrivere che le stesse devono essere inserite nel portale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015. Errore nella gestione delle risorse vincolate che il revisore rileva a pagina 10 della relazione, dove si evidenzia che per le entrate da violazione al codice della strada nel 2016 prevede solo 200 euro, quanto, come risulta dalla delibera della Giunta dell'Unione, erano state 214.536 le quote del Comune di Campo Gagliano. Non è stato previsto il vincolo di spesa. È stato omesso di allegare al bilancio il PEG, il piano esecutivo di gestione. Solo con questo documento si potrà capire dove vengono spese effettivamente le risorse. Tant'è vero che il revisore nella sua relazione a pagina 4 ha dato che manca proprio questo documento. Ah, questo è quello che mi è arrivato.
Finiamo il giro, poi dopo dico qualche cosa io prima di passare la parola ai tecnici. Altre domande? Moscatti? Ok. Allora, pur apprezzando l'impegno di farsi spiegare le cose dall'esterno, perché giustamente ognuno anche in base alla sua professione sa certe cose, altre no, nessuno sa tutto, volevo sottolineare una cosa che deve essere molto molto chiara. Il bilancio, che parte dalla volontà politica dell'amministrazione, è redatto e firmato da tecnici e che hanno una responsabilità davanti al mondo esterno, che sono il dottor Bertolani e il revisore dei conti, che esprime parere favorevole. Relazioni di altro tipo non ne esistono, quindi alle domande che contengono, che hanno fatto gli altri consiglieri, che hanno posto gli altri consiglieri, e alle domande, se ci sono qualche domanda, credo che ci sia stata, per quello che ho capito dalla lettura di Camarata, io passo la parola adesso ai tecnici insieme alle altre risposte, ribadendo che, visto che è stata presentata come una consulente, cioè chiunque può averla fatta un consigliere, un parente, un amico, un consulente, un tecnico, ma un consigliere, ma da chiunque si sia fatto aiutare, che ovviamente è più che legittimo, non ci sono relazioni che tengono, quindi rimane la registrazione anche dell'intervento di domande fatte da Camarata. Rispondo solo a una parte, perché di Rubiani, riguardo la scuola. Allora, il progetto di massima c'è, l'esempio più lampante di quanto dicevo nella relazione iniziale. Allora, che cos'è successo nel 2015 a un certo punto? È successo che il governo ha detto ai comuni, anche sulla base di progetti precedenti, cioè di richieste precedenti, in realtà ha detto: metto dei finanziamenti nell'edilizia scolastica per la sicurezza e per l'efficientamento energetico. Mandateci delle richieste senza limiti di spese all'inizio e dei progetti, insomma, la lista dei conti, adesso non lo so come dire, quindi è chiaro che non c'è un progetto esecutivo. Devo dire, lo dico molto chiaramente, con onestà, che ci siamo tutti guardati con incredulità, perché erano anni e anni che non arrivavano dei soldi per i finanziamenti dell'edilizia scolastica. Quindi ci siamo detti, sarà vero? Lo dico chiaramente, insomma, è stato così. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme velocemente un progetto che avevamo desiderio di fare, soprattutto più che desiderio, necessità di fare, perché una scuola che ha un edificio che ha 40 anni fatto in cemento e ha degli aspetti positivi, ha ovviamente delle cose da mettere a posto. Quindi siamo partiti presentando un progetto da in realtà il doppio, quindi 1.200.000 euro. E l'iter è stato quello dai comuni al coordinamento provinciale, perché esiste la conferenza di coordinamento della scuola della provincia, dove abbiamo messo insieme tutti i progetti arrivati da tutti i comuni, insieme ai progetti della provincia, perché le scuole superiori rimangono di competenza della provincia, li abbiamo messi in regione e dalla regione sono arrivati al governo. E nei vari passaggi uno dei criteri era che la mole di finanziamento era legata anche, ma non solo, anche alla demografia dei comuni. Quindi un comune molto piccolo che presentasse un progetto molto grande poteva anche essere che non venisse accolto, insomma. Il nostro è stato accolto, ma come anche il nostro, anche alcuni altri, erano dei più alti, il nostro è stato dimezzato. Quindi da 1,2 milioni, che era un valore generale ipotizzato per tutto l'intervento, è stato messo 600.000. Poi a livello della provincia di Modena abbiamo deciso, perché i finanziamenti erano, come dire, da una parte erano alti, dall'altra parte ovviamente, pensando agli 8.000 comuni d'Italia, non sufficienti a fare tutti i progetti di tutti i comuni, abbiamo deciso, per far sì che venissero tutti accolti almeno in parte come provincia, come comuni della provincia, di metterci il 30% di finanziamento. Questa è stata una nostra scelta, perché abbiamo detto... È stata difficile farlo, perché non tutti i comuni erano d'accordo ed erano nelle possibilità di farlo, insomma, però piuttosto di vedere qualche progetto completamente rifiutato, come dicevo prima, l'effetto moltiplicatore, ci abbiamo messo dei soldi anche noi dicendo ci mettiamo il 30%. Quindi il progetto di massima c'è, bisognerà vedere come va, dopo tutto il resto è incertezza, quindi bisognerà vedere se dal 2015 rimangono soldi non utilizzati dal governo, che quindi verranno rimessi sul 2016 per aumentare le cifre, casomai da 600.000 ritorna più vicino al progetto iniziale, se rimarrà così, se verranno finanziati. Quindi più di questo adesso non lo sappiamo, però il progetto c'è, insomma. Passo la parola al dottor Berturani per il resto delle risposte.
Allora, adesso vediamo se mi sono segnato tutte le domande. Prima una piccola premessa metodologica. Queste cose sarebbe meglio affrontarle quando siamo in commissione, che c'è un po' più, anche magari un po' più di spazio per recuperare materiale, argomentare, verificare. Allora, adesso passando alle domande del consigliere Rubiani. La rotonda... praticamente lo trovate sia nella nota di aggiornamento DUP che nella nota integrativa, dove si parla della parte investimenti, e quando viene fatta c'è una tabella dove si guardano gli interventi e come vengono finanziati. Al punto 11 c'è contributi agli investimenti per interventi su viabilità, che è 250.000 euro. Poi dovrebbe esserci anche, direi, nella nota di aggiornamento DUP c'era anche un commento che inizialmente era stato previsto nel nostro programma triennale, poi in quanto il soggetto attuatore è... Sì, quindi il soggetto attuatore invece dovrebbe essere la provincia, quindi noi prevediamo, mettiamo le nostre risorse da trasferire. Poi qui dopo si vedrà poi dopo cosa, l'accordo di programma come, che forma prenderà. Comunque noi abbiamo messo le risorse, questo è per quanto riguarda la rotatoria, quindi sono previsti 250.000 euro di trasferimenti, poi non è detto che trasferiamo questa cifra, è stato messo un valore, diciamo, indicativo. Poi allora, per le domande che faceva Rubiani, allora, per quanto riguarda il recupero evasione, che non è a saldo zero, è perché spero di incassare anche qualcosa, cioè voglio dire, qualcosa incassiamo anche. Quindi la speranza è poi quella parte lì di incassarla. Se non l'incasso, diciamo, la normativa ti dà delle percentuali minime, e io ho messo quelle percentuali. In fase di consuntivo, di rendiconto, se per caso non è incassato e il fondo crediti di esigibilità non è sufficiente, a quel punto vai a vincolare una quota d'avanzo, come abbiamo già fatto poi l'anno scorso. Quindi, considerato che abbiamo un grosso avanzo che non riusciamo ad applicare in questa fase, magari, diciamo, le risorse diciamo, di competenza dell'anno cerchiamo di tenerle sempre per mantenerci gli spazi e per poter fare gli investimenti, perché il nostro problema è che anche col pareggio di bilancio gli spazi rimangono ristretti, che non abbiamo, non abbiamo grande spazio, quindi è un mezzo per riuscire a conservarsi questi spazi. Quindi il fondo crediti esigibilità arriva fino a un certo importo, poi se non è sufficiente si accantona una quota d'avanzo, che d'altra parte non riusciamo a utilizzare perché non riusciamo ad applicare al bilancio, e quindi non ci crea grossi problemi. Poi invece la domanda per il pareggio di bilancio, perché qui si è parlato di pareggio di bilancio e gestione caratteristica, quindi mettendo insieme un concetto di contabilità finanziaria e un concetto di contabilità economica. cioè gestione operativa, cioè perché con pareggio di bilancio, adesso qua pareggio di bilancio comincia a prendere tanti significati, cioè il nostro bilancio finanziario deve essere in pareggio, cioè tot entrate, tot spese, ok. Poi il pareggio di bilancio, quello che adesso prenderà il posto del patto di stabilità, è un saldo finanziario, dove preso una serie di entrate e una serie di spese, tu devi rispettarlo. Quindi come si collegherà con la gestione caratteristica, la gestione operativa, non saprei nemmeno di, cioè a livello, quando si faremo il consunt, quando si fa il consuntivo, a quel punto facciamo il conto economico e vediamo cosa viene fuori. Poi di solito, come il bilancio di un comune, ti tende a fare magari una gestione caratteristica che è un po' in parte in perdita e nelle componenti straordinarie riesce a recuperare. Poi lì, oppure invece no, riesce a essere anche in positivo nella gestione caratteristica, ma lì si vede a consuntivo. Diciamo, nel momento del bilancio di previsione non è previsto un conto economico previsionale. Anche perché forse sarebbe un po' difficile farlo, tenuto conto poi che sì, che noi siamo poi una pubblica amministrazione, non siamo un'impresa che deve creare, alla fine deve distribuire utili. Noi dobbiamo erogare servizi senza creare buchi nel bilancio. Quindi mantenendo, per noi è previsto un equilibrio finanziario. Quindi adesso lì non so, non capisco, la domanda era in quel senso lì. Poi diciamo i segnali degli ultimi anni sono stati tali per cui in genere il risultato economico, diciamo, non è stato molto negativo o molto pesante. Sì, no, sì, abbiamo dei servizi in perdita, quindi alla fine non è che se riusciamo a essere diciamo con un risultato, con un utile. Quindi poi dopo invece, non mi ricordo, mi ero segnato urbanizzazioni e allenazioni, qual era la... No, sono un'alea, diciamo, in bilancio sono previsti 300.000 euro di oneri, di incassare 300.000 euro di oneri, direi, poi dopo c'è da vedere nel corso dell'anno cosa succede, cioè negli ultimi anni cosa è successo, che li abbiamo sì incassati, ma poi dopo ce li hanno chiesti indietro, perché il mercato non parte, nel momento in cui parte il mercato cominci di nuovo a introitare, magari anche di più, quindi diciamo... Non è un'alea, è che però non so materialmente quando ci saranno gli interventi, per cui quando mi chiederanno, quando ci verseranno questi importi, me li possono inversare a gennaio, perché c'è qualcuno che decide di partire presto per fare un intervento, così come me li possono versare a dicembre, perché c'è uno che fa la corsa per poter avviare, diciamo, prima del nuovo anno. Quindi sì, non siamo, cioè, siamo talmente, cominciano ad essere importi, diciamo, fermi, un po', diciamo, bassi rispetto agli anni passati, per cui si fa anche fatica a dire un po' come si sarà la distribuzione nell'arco dei 12 mesi. Cioè quello che si è visto in questi ultimi anni, che cioè, un po' di movimento c'è a volte, appunto, però il problema è che poi dopo ce li chiedono indietro, come è successo quest'anno, che prima ce ne hanno chiesti uno 50.000, un altro 64.000, cioè li vedi, ma poi li vedi anche andare via. Quindi diciamo questo, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione sai che ci sono una serie di entrate che sono soggette a tutta una serie di verifiche da fare in corso d'anno, che se però non si avverano tu non avvii non avvii gli investimenti, diciamo quello lì è normale amministrazione, cioè se c'hai un'alienazione finché non si è realizzata non li vai a impegnare in spesa per poi spenderli, se non hai incassato gli oneri o se non almeno non è stato, diciamo, fatto il permesso di costruire e non è stata fatta la fideiussione, tu non li accerti in bilancio e non li vai a spendere, quelli diciamo è normale. C'è qualche comune che invece sì, diciamo, non l'ha fatto proprio così, cioè li ha spesi prima, poi dopo è andato è andato in dissesto. Quindi quelle lì sono previsioni in base alle conoscenze che possiamo avere adesso. Poi si sa anche che sono delle voci che hanno tutta una loro evoluzione nel corso dell'anno, e quindi diciamo nel momento in cui si deve attivare un investimento si va a vedere in quel momento ci sono state delle allineazioni oppure non c'erano i presupposti per fare delle allineazioni, quindi abbiamo visto che avevamo dell'avanzo e potevamo applicarlo, abbiamo applicato dell'avanzo, oppure abbiamo incassato tot oneri di urbanizzazione, quindi possiamo avviare delle manutenzioni, possiamo avviare l'intervento sulla scuola. Ovviamente c'è un ordine di priorità di fronte all'intervento più, diciamo, che ritieni più prioritario, fai aspettare gli altri finché non hai le risorse necessarie e sufficienti per finanziarlo. Quindi era questo il discorso per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e le allineazioni. Poi come direi, qui non mi ero segnato altre domande. Invece per quanto riguarda l'analisi di Camarata, che poi se me la mandi la guardo anche volentieri, diciamo per la parte, dico subito per il codice della strada. Il codice della strada, noi siamo in Unione, praticamente i proventi del codice della strada sono in Unione. Noi cosa facciamo? Incassiamo qualche cosa relativamente ai ruoli coattivi fatti prima del, adesso è andato in Unione, a luglio 2006, insomma diciamo fino a quelli della fase iniziale, i primi mesi del 2006, che ormai sono pochi euro perché sono abbastanza vecchi. Allora, per riuscire a fare la destinazione di questi proventi, abbiamo delle difficoltà pratiche, nel senso che il grosso è in Unione. E poi una parte delle spese che possono essere finanziate sono in Unione, l'attrezzatura della Polizia Municipale, i servizi che fa la Polizia Municipale. Quella parte sulla viabilità, diciamo, è nel nostro bilancio. Quindi si è sempre fatto una delibera a livello di Unione dove vengono consolidati tutti i valori dei vari comuni. In questo momento quindi non si riesce a fare la delibera che di solito si allegava al bilancio, perché a parte noi Sogliera mancano i bilanci di Novi, che dovrebbe anche loro, cioè che non hanno ancora approvato e lo dovranno, adesso non so, la approveranno probabilmente nel nuovo anno, manca il bilancio di Carpi e manca il bilancio dell'Unione. Quindi diciamo, adesso non so se cronologicamente alla fine ci sarà Carpi che approva il bilancio prima dell'Unione, a quel punto ci sarà dopo la giunta dell'Unione che è in grado di fare un documento. Cioè io a Carpi gli ho già passato i miei dati di capitoli di segnalettica e di manutenzione delle strade, diciamo finanziabili con questi proventi. Poi dal punto di vista pratico non si è fatta la soluzione di praticamente l'Unione incassa i proventi, poi dopo li riversa ai comuni che a loro volta devono aumentare il trasferimento all'Unione perché gli mancano delle risorse. Abbiamo cercato di fare un documento consolidato dove a fronte delle entrate che ci sono in capo all'Unione, in capo ai comuni, si vedono sia l'Unione che i comuni quali spese quali sono le spese finanziabili dal codice della strada che non vengono finanziate in altra maniera, e così si vede che si riesce a dimostrare il rispetto della destinazione di questo 50%, però finché non ci sono gli altri bilanci si fa fatica. Diciamo, per quanto rispetto al 2015 i nostri valori sono rimasti gli stessi, perché ci sono gli interventi nella manutenzione delle strade, ci sono i soldi che spendiamo per il canile, perché è l'unico metodo lecito per impedire che dei cani randagi provochino degli incidenti, e quindi sarà adesso appena, diciamo, quando ci sarà il bilancio dell'Unione avremo anche quel documento, quindi diciamo, non c'è una grave irregolarità, diciamo, è una soluzione che abbiamo tentato di dare come Unione di fronte, diciamo, una soluzione nuova a un aspetto vecchio che invece che prima era visto solo con in capo al comune, noi la dobbiamo vedere come in capo all'Unione, perché avendo la polizia in Unione e operando la polizia come polizia dell'Unione, non come tanti pezzetti, come schegge impazzite, una che non sa quello che fa l'altro, sì, si fa anche poi fatica altrimenti a fare qualcosa di diverso da quello che facciamo. Poi, per quanto riguarda le entrate non ricorrenti, vabbè, sì, abbiamo visto che ci sono entrate non ricorrenti e spese non ricorrenti, c'è una differenza di meno di 70.000 euro, che guarda caso, ma non è voluta, ma è pari al fondo di riserva. Cioè, vuol dire, poi non è, di fronte a un bilancio di 13 milioni, non è che sia quell'entrata che ti dice c'è uno squilibrio tale per cui devi stare attento, chissà cosa ti può succedere. E considerato anche l'avanzo che ci abbiamo, insomma, non dovrebbero. Sì, così come non ci sono state sorprese gli anni passati, non dovremmo avere nemmeno sorprese qui. Poi dopo qua mi ero segnato il PEG, quello del PEG, il PEG lo facciamo dopo. Cioè, praticamente nel principio contabile si dice che si fa il bilancio e poi dopo la giunta approva il PEG e dopo a quel punto viene passato anche ai consiglieri. Poi, come abbiamo fatto già gli anni prima, ci sarà prima un PEG che assegna le dotazioni, che praticamente sono i capitoli che vengono dati ai vari responsabili, e poi ci sarà più avanti un secondo documento invece per che riguarda la parte obiettivi, perché lì dobbiamo, c'è un po', anche perché visto che siamo il DUP nuovo, ci va un po' più, diciamo, c'è il lavoro della prima volta. Poi comunque sempre la fase, sì, degli obiettivi, diciamo, prende un po' più di tempo. E soprattutto finché non c'è la certezza, diciamo, media sulle risorse che ci avrai, che vuol dire arriviamo a marzo con il fondo di solidarietà definito in maniera abbastanza definitiva, diventa tutto un po'. Cioè, fare dei grossi programmi diventa un po' difficoltoso se non continuiamo a mantenere l'esistente. Così come vi ricordo, l'anno scorso era stato fatto un ordine del giorno che diceva di fare un fondo per lo sviluppo e innovazione, è stato preso come ordine del giorno, ma fino a quando non abbiamo avuto una qualche certezza sulle risorse in entrata non siamo riusciti ad attuarlo. Appena abbiamo avuto la certezza l'abbiamo attuato. Poi non mi ricordo qual era sul fondo crediti dubbi esigibilità 100%, forse l'ho già anche un po' risposto prima. Cioè, praticamente c'è la norma che ti dice che lo puoi mettere al 55%, noi in questa fase l'abbiamo messo al 55%, poi a rendiconto vedremo se ci sarà bisogno di usare una quota dell'avanzo per accantonare le somme necessarie, come abbiamo già fatto poi negli ultimi due esercizi, perché se andate a vedere le relazioni del rendiconto c'è tutta un'analisi delle entrate di dubbia esigibilità e del fondo, allora si chiamava fondo svalutazione crediti, che copriva praticamente tutti i ruoli ICI, tutti gli incassi ancora non avvenuti della TARES e della TARI. E quindi, diciamo, il 100% lo raggiungiamo, come lo permette la normativa, lo raggiungiamo a rendiconto. Anche perché una quota si spera di incassarla con tutto il lavoro che facciamo. Poi, per quanto riguarda il personale, sì, avevo già detto prima che in questa fase noi abbiamo messo le risorse, però c'è una programmazione triennale fatta con una delibera di giunta dell'anno scorso. Adesso si aspetta la legge di stabilità, vedere quali sono le regole, e a quel punto, diciamo, si farà poi tutta la... i passaggi necessari per eventuali assunzioni, se ce lo permettono. Quindi sì, qui diciamo siamo in una fase di attesa di capire come è la normativa. Il problema è che a volte queste normative cambiano ogni stagione, quindi adesso vediamo con la legge di stabilità cosa definisce, e poi a quel punto si potranno fare anche gli atti di programmazione coerenti con la legge di stabilità. Diciamo, in questo momento non siamo coerenti con la normativa che c'era fino al 2015, dove in base a questa normativa ci potevano essere delle assunzioni legate alla copertura dei posti che sono rimasti liberi a seguito delle cessazioni. Adesso dovremo vedere nel 2016 effettivamente poi cosa si può fare effettivamente, oppure invece se ci diranno che non si può fare nulla, non lo so, dobbiamo scoprire. Lo vedremo. Quindi sì, per questo adesso il personale è così, diciamo, in una specie di, non dico di limbo, però sì, vediamo cosa possiamo fare. Di sicuro la gente qua ci manca, perché se va in pensione non la sostituisci. Se fossimo stati in un comune che non faceva niente non te ne accorgevi, essendo in un comune dove un pochino si lavora, insomma, un pochino in sofferenza cominciamo ad andare. Poi c'era altre domande? No, direi i punti più o meno li abbiamo visti. Poi se diciamo, queste qui sarebbe meglio parlarne in commissione, perché, cioè viene anche meglio perché ci si può dilungare di più, qua dopo mi cominciano a guardare che parlo troppo.
Grazie dottor Bertolani, apriamo la discussione, a chi la parola? Moscatti.
Grazie. Allora, abbiamo molta carne al fuoco perché siamo al dibattito sia sul DUP che sul bilancio, la parte investimenti, vi sono veramente molte cose da dire e non sarà facile stare all'interno dei 5 minuti previsti per il dibattito. Ci proviamo, cercherò di essere rapido e conciso. Per quanto riguarda, parto subito con il complimentarmi con l'idea di approvare il bilancio entro dicembre, poiché evitare l'esercizio provvisorio e mantenere quello che è stata una manifestazione di affidabilità nei tempi, nel rispetto dei tempi, assolutamente, assolutamente positivo. Una carrellata molto rapida sul DUP. Grazie. Sul DUP. Lo divido genericamente in tre parti per meglio capirsi, anche se ovviamente diviso in due. Nella prima sezione macroarea, la sezione strategica, abbiamo trovato molto, molto interessante la questione dell'analisi, molto, molto buona l'analisi territoriale e anche provinciale sulla situazione delle aziende, eccetera. Invece, più stringata la parte della descrizione delle linee di mandato. Nello specifico mi aggancio anche a quella che è stata fatta, la domanda che è stata fatta sulla realizzazione della rotatoria, e devo associarmi al collega, anche se sembro fare quasi un autogol nel dire che anche noi non avevamo trovato, e avrei voluto fare la stessa identica domanda, non avevamo trovato il riferimento alla rotatoria stessa. E nello specifico vado a pagina 36 del DUP, punto 11, e dove viene identificato l'intervento che poi ho fatto capire che si trattava della rotatoria. Intervento 11, contributi agli investimenti per interventi su viabilità. La genericità della terminologia e la mancanza, almeno personalmente non ne abbiamo trovati, di approfondimenti successivi ci ha tratto un po' in inganno sulla cosa. Ci felicitiamo invece sul fatto che non fosse così e invece si trattasse proprio della rotatoria di cui volevamo chiedere. Infatti andiamo poi dopo alla parte seconda, punto 2.2, la programmazione degli interventi dei lavori pubblici tra il 2016 e il 2018, e vi è una nota di aggiornamento del DUP, che è un documento che poi andremo ad approvare o comunque a votare in questa sede del Consiglio Comunale. Si dice, l'unica cosa che si dice della rotatoria è: in fase di approvazione degli schemi di bilancio è stato stralciato il programma 4, rotatoria di intersezione via San Martino, via Reggio e via Fornace, perché di competenza di un altro soggetto attuatore. Tant'è che poi vedremo che gli interventi nella descrizione, inclusa la definizione della loro priorità nella realizzazione, si fermano al decimo, non arriviamo all'undicesimo, che è poi quello che verrà nominato appunto come rotatoria. Per cui questo per ribadire il fatto che abbiamo avuto una certa difficoltà nella descrizione stringata di quelli che sono la descrizione delle linee di mandato. Per quanto riguarda invece la sezione operativa, gli indici positiva, la quantità di indicazioni che vengono date su quelli che sono gli interventi che si vogliono andare a fare. Gli indici che invece vengono riportati, che saranno quelli che negli anni futuri verranno utilizzati per vedere se si è riusciti o meno a realizzare i progetti indicati, ci paiono poco aderenti agli obiettivi. E faccio un esempio, non vado a citare l'assessore di riferimento né fare riferimento a persone, perché voglio proprio fare un esempio della situazione, non è questo il caso su cui vogliamo fermarci. Missione 14, sviluppo economico e competitività, sono alla pagina 55 del DUP. il programmi numero allo 04 reti e altri servizi di pubblica utilità, abbiamo due obiettivi operativi. Il primo, sostegno per gli adempimenti burocratici e semplificazione, in cui troviamo degli indicatori abbastanza positivi. Poi andiamo alla costruzione delle reti di imprese locali e realizzazioni con le associazioni di categoria, e l'indicatore sono i numeri di incontri della consulta economica. È molto generico, voglio dire, non è indicativo della qualità di realizzazione dell'obiettivo stesso. Non sarebbe più interessante il numero di progetti interaziendali o di progetti che vengono a prendere vita a seguito di queste iniziative? Non vogliamo essere tuttavia eccessivamente critici sullo strumento dell'indicatore. Vado a fare l'esempio sempre la missione 14, sviluppo economico e competitività, ricerca e innovazione, obiettivi operativi, 03, ricerca e innovazione, obiettivi operativi, sostegno alla diffusione delle buone pratiche, incentivazione della formazione permanente degli imprenditori e dei giovani, il numero indicatore, il numero partecipanti a bandi. Questo per esempio invece è assolutamente più calzante. Volevo fare una menzione molto rapida all'obiettivo strategico costruzione di un sistema di protezione civile, sono pagina 59, adeguato ed efficiente, programma 01 sistema di protezione civile, obiettivi operativi, formazione della cittadinanza in merito al piano di protezione civile. Indicatore, il numero di iniziative e il numero di volontari del gruppo di protezione civile. Buon indicatore, l'obiettivo è, lo riteniamo, di massimo interesse, per cui volevamo farne una menzione nello specifico, poiché riteniamo che sia una delle questioni più importanti che andiamo a trattare per quanto riguarda la partecipazione alla cittadinanza. Questo stesso Consiglio Comunale ha di recente parlato degli interventi per la messa in sicurezza del territorio e assolutamente siamo sempre in tema. Sul bilancio invece vado sulla parte entrate, chiedo un secondo per destreggiarmi tra le carte. Sulla parte entrate, macro 3.001, proventi da trasferimenti AIMAG per capitali conferiti, canoni, abbiamo al consolidato del 2014 346.000 euro di trasferimenti, che nel previsionale del 2015 sono 240.000 euro, assestato 2015 confermati. 2016 diventano 235.000 euro, con un differenziale di circa 5.000 euro, che per un bilancio comunale sono assolutamente affrontabile. 2017-2018 andiamo a un differenziale di 111.000 euro, 180.000 euro, per cui sarà sicuramente un dato da tenere estremamente in considerazione per quanto riguarda le entrate correnti. Per la parte spese invece abbiamo rilevato alcune cose che non ci sono molto chiare, che portano un po' di dubbio personalmente. Sono, la prima che vado a citare è le spese relative alle liti, che vengono individuate in 0 euro per gli anni a venire, al contrario delle spese affrontate nel 2014-2015 di 25.000 euro e 21.000 euro. Insomma, ci domandiamo questi 20.000 euro di differenziale, se ci aspettiamo veramente di non aver liti nel 2016 e anni successivi. Ci sembra poco realistico, forse abbiamo mal interpretato. Fondo innovazioni, ci rammarichiamo della riduzione da 40.000 euro a 20.000 euro per innovazioni e finanziamenti. Capiamo che tuttavia sia un numero che ci auguriamo che vada ad essere incrementato in una maggiore certezza durante l'anno. E prendiamo atto della prudenza che si è voluto utilizzare. In ultimo, l'altro dubbio, l'altra nota che notiamo di stranezza è la segnaletica stradale. Nel 2014 15.000 euro, 2015 25.000 euro, 2016 e successivi 8.000 euro all'anno. Anche qui abbiamo una riduzione di spesa molto significativa, e effettivamente quest'anno ci sono state delle spese per la segnaletica stradale assolutamente straordinarie, e nel 2014 ci chiediamo se, proprio da un punto di vista politico, se riteniamo che le spese andranno a ridursi così drasticamente. In ultimo passavo alla questione investimenti, felicitandoci degli investimenti relativi alla scuola Marconi, l'aggiudicarsi un finanziamento regionale per una previsione di, non ho il foglio sotto in questo momento, ma se la memoria non mi inganna, 420.000 euro e di contributi regionali, a cui giustamente anche Campo Gagliano contribuisce con 90.000 euro, 180.000 euro, assolutamente menzione d'onore. L'area Casello, prendiamo atto dell'utilizzo dell'avanzo di 500.000 euro interamente investito sul punto 2 degli investimenti, urbanizzazione area Casello, e ancora come già detto anche nei precedenti consigli comunali, andiamo a sottolineare una soddisfazione di cui fino a poco tempo fa non eravamo a conoscenza, dell'accantonamento di 250.000 euro per la realizzazione della rotatoria. Un insieme quindi di dati documenti così corposi sono obbligati a trovare, un insieme di dati sia positivi che osservazioni di migliorabilità. Vorremmo fare una conclusione da questo punto di vista su due passaggi. Il primo è l'aver trovato molti riferimenti ai nuovi strumenti urbanistici, di cui ancora questo consiglio, perché immagino che siamo ancora nel punto di realizzazione, in corso d'opera, in cui il consiglio non è stato informato, non abbiamo informazioni. Faccio riferimento ovviamente al POC. E ultima nota invece, che abbiamo rilevato gli indici poco aderenti agli obiettivi per quanto riguarda l'anno 2016. È anche vero che quest'anno è il primo in cui si va ad implementare il POC, per cui ecco, non vuole essere una critica o una pugnalata, quanto piuttosto un sottolineare la necessaria ottimizzazione che ci auguriamo che verrà con gli anni futuri. Grazie.
A chi la parola? Facciamo la conta. Rubiani.
La sapevo. La storia stasera è così, va bene. È già vista, è giusto, già vista. Dice, una breve premessa: siccome siamo stati rimproverati un paio di volte di troppo sul fatto del lavoro in commissione, voglio chiarire che siamo stati rimproverati un paio di volte di troppo sul lavoro non fatto eventualmente in commissione. Vorrei chiarire che questo è il consiglio comunale, in commissione è una commissione consultiva, ci siamo, poi ci leggiamo le 700 e rotte pagine e se ci vengono fuori degli altri dubbi li poniamo. Quindi così mi sembra corretto. La questione politica la discutiamo qui, le altre devono essere solo note tecniche, e se abbiamo un dubbio tecnico poniamo qui anche quello. Esaurita la premessa, abbiamo colto in questo bilancio vari punti positivi, sinceramente, e quindi quando ci sono vanno detti. Innanzitutto, pur nella difficoltà della serata, perché siamo partiti tutti con fatica stasera, siamo tutti cotti, si vede chiaramente, però aver deciso di approvarlo prima della fine dell'anno va ad onore dell'amministrazione che è riuscita a portarcelo qui. Poi dopo discuteremo del contenuto, ma il fatto che in questo Stato finalmente si rispettino dei termini quando si può è una bella cosa, vorrebbe insegnato ai piani superiori. No, di fare queste cose con metodo, perché se il governo ci avesse fatto anche sapere a questo punto, il Parlamento, che risorse ci davano, forse faremmo un bilancio con più tranquillità a tutti. Pazienza, speriamo nel prossimo anno per gli altri. E un altro punto, un altro punto che ovviamente ci trova d'accordo e ci ha fatto piacere è l'impegno a non aumentare imposte e tariffe in un momento che se ne dica tanto favorevole ancora non è. E questo vuol dire sicuramente mettere dell'ingegno nel fare le cose, vuol dire sicuramente utilizzare ancor più quella capacità o quella possibilità di coinvolgere intorno a un obiettivo associazioni, enti e persone che gravitano intorno o nell'ambito del territorio in cui viviamo, ma è assolutamente positivo. Ce n'è un altro di punti positivi che vogliamo sottolineare ed è il tentativo, speriamo positivo fino in fondo, di rifinanziamento del bando Campo dell'Innovazione. Ci abbiamo tenuto tutti, tutti siamo qui che spingiamo perché poi faccia partire qualche startup vera e propria e quindi funzioni bene. Il tentare anche solo per 20.000 euro va bene dimezzando, ma insomma teniamo alta l'idea che quello è un modo per non solo per fare qualche cosa di positivo in campo economico, ma anche per dare fiducia e voglia di tenere botta e di provare a insistere a chi rischia di non averla o di perdere. Questo oggi è fondamentale. Sapendo della rotonda, avrei dovuto, sapendo qui, avendo imparato qui, perché anche noi eravamo rimasti ingabbiati in una ermetica definizione, avrei voluto aggiungerlo tra i punti positivi, ma qui temo che comincino quelli negativi, cioè è legata ai finanziamenti degli investimenti. Qui lo sapete, ve l'abbiamo già detto lo scorso anno, lo ripetiamo questa sera, purtroppo la questione investimenti sta diventando un problema serio di questo comune, perché negli ultimi anni la discesa progressiva degli investimenti che si sono potuti effettuare è non indifferente. Siamo passati da 1.100.000 euro del 2010 ai 331.000 euro del 2014, non conosco ancora un dato esatto del 2015, quando ci sarà lo segneremo, speriamo che non sia più in basso, ma insomma è un brutto segno, un brutto sintomo, lo sappiamo tutti, quando poi non si riesce più a investire è l'anticamera delle brutte cose, di un'azienda, di un fallimento, in una collettività, di una mancanza di servizio, di propositività sull'argomento. E quindi non siamo neanche tanto d'accordo sull'affermazione che è fatta a un certo punto del DUPA non si ricorre all'indebitamento anche quest'anno. Non è una scelta che condividiamo al 100%. Non ricorro all'indebitamento per investimenti quando sai che non potrai pagare o perché l'investimento è sciocco, ha un senso, ma quando possiamo avere davanti investimenti che hanno un ritorno anche economico, il non ricorrere all'indebitamento vuol dire ingessarsi, e questo non lo condividiamo, per noi è un punto negativo. Rimanendo sui punti negativi e poi di bilancio, poi dopo eventualmente, non eventualmente, poi parleremo del DUP con un po' più di approfondimento. Il POC è più di un anno che sentiamo parlare di un processo partecipativo. Poi, come ha ben detto il collega Moscatti, molte delle risorse che dobbiamo trovare per gli investimenti sono collegate all'utilizzo di nuove aree edificabili, e quindi non è che il POC è un evento così a sé stante, è il passo che ci serve per poi rendere credibili i 300.000 euro del 2016 e gli altri a seguire delle concessioni edilizie. Non c'è scritto niente sull'argomento, e forse, oppure c'è scritto sul DUP che si farà, ma la programmazione temporale non l'abbiamo trovata. Come impegni di spesa che abbiamo citato pesante per questa amministrazione e che, sui quali vorremmo vedere una proattività, una proposta, un qualcosa, ricordo che ci sono anche le spese relative ai laghi, il progetto è in corso, ce l'avete ben descritto, ma non vediamo delle note di miglioramento temporale, di conclusione qui descritte, anzi c'è un indicatore che non mi piace proprio, non ci piace proprio, ve lo citerò dopo. E oltre al progetto Laghi abbiamo ancora aree che ci costano prima e sulle quali bisognerà fare delle riflessioni. Prima è stato citato il museo, io ci aggiungerei anche, sperando che non sia più tanto così, l'area dogana, ma forse un costo c'era ancora anche quello. E da ultimo, sempre rimanendo al bilancio, c'è un rinvio della parte sicurezza all'Unione, anzi nel DUP, scusami, al bilancio, nel DUP all'Unione, e in effetti nel bilancio poi non c'è quantificato nulla se non l'Unione, mentre invece forse, ok, l'Unione qualcosa sta facendo, ma anche un coordinamento, un'attività qui oltre quella interessante del controllo di vicinato ci mancherebbe, però per rendere quel controllo di vicinato un qualcosa che ha poi un riscontro sul lato istituzione, carabinieri piuttosto che polizia municipale. Queste sono le cose relative al... Io vorrei però spendere qualche parola in più sul DUP, cercando di stare nei pochi minuti che mi sono rimasti. Al di là del condividere o meno tutti gli obiettivi, tutti i programmi, missioni, obiettivi strategici, che evidentemente non possiamo discutere stasera perché vorrebbe dire uno a uno scorrere una trentina di pagine, quello che è invece un elemento che ci sembra importante sottolineare, e citavo prima l'area laghi, adesso ho perso il segno ma ve lo trovo tra un secondo, è già stato detto anche questo da Moscatti, è la questione degli indicatori. Cioè gli indicatori servono per capire quanto rispetto all'obiettivo che ci siamo dati e quanto stiamo raggiungendo davvero l'obiettivo che ci siamo dati. Ora, molti di questi indicatori in realtà scontano forse un obiettivo non così immediatamente percepibile e quindi sono fuorvianti, oppure non ci danno, rischiano di non darci un'esatta percezione del raggiungimento, quanta parte percentuale abbiamo raggiunto l'obiettivo. Faccio un esempio che è a pagina 57 del relativo all'area laghi, ma non me ne voglio l'assessore Pedersini, è casuale, cioè ne possiamo prendere altri 10, poi se avete tempo gli altri 10 li ho segnati anche. Ed è lo studio di fattibilità, e non c'entra più questo assessorato, lo studio di fattibilità dell'area non può essere un indicatore. È il completamento, cioè se c'è è fatto, non ne parliamo più, se non c'è quanto mi manca da arrivarci, è la percentuale di realizzazione se vogliamo avere come obiettivo lo studio di fattibilità dell'area, e quindi però l'obiettivo operativo è troppo ampio per essere un obiettivo operativo. Volevo dire, abbiamo avuto l'impressione, leggendoli, che ci sia un po' l'obiettivo operativo è molto aulico, passatemi il termine, e quindi dopo l'indicatore rimane un po' nebuloso. Faccio un altro esempio, prima si citava il... No, è lo stesso assessore, ne trovo un altro, scusate. Era la protezione civile, ma mi è venuto in mente che ho detto una cosa, poi non era vero. Però dai, per far presto, così chiudo poi. Ma vale anche per la comunicazione, quindi parliamo di qualcos'altro. Il fare... Ah sì? Perfetto. Allora, scusami, poi farò ammenda. Dicevo, il tema però è lo stesso per tutti gli indicatori che hanno come oggetto il cittadino. Non è il numero di incontri, ma sono le persone che partecipano. Per di più, nel caso in cui stia formando o informando il cittadino, non è neanche quante persone partecipano, ma cosa ha recepito. Allora, capisco... aspetta. Magari che siamo tutti costretti, tutte le aziende certificate hanno questa procedura da dover mettere in atto. Allora io dico, capisco che... un'incombenza che è capitata all'amministrazione tra capo e collo a luglio da esaurire entro settembre, no, ottobre, novembre, ma fa lo stesso, lo facciamo per marzo, perché questa è la certezza legislativa che avete avuto nel redigere questo documento. Ok, ci sta. Perché abbiamo fatto questo, abbiamo perso questi 3 minuti a fare questo ragionamento? Per invitarvi a rivederlo con calma. Allora, non entreremo nel merito, ne abbiamo già detto abbastanza. Pensateci, secondo noi alla prossima revisione di luglio bisogna arrivare con una serie di indicatori, ma vedo che siete d'accordo, ve ne siete accorti anche voi, bene, ottimo, meglio così, e quindi grazie per questo.
A chi la parola? Non ho capito. Camellini.
Grazie. Indubbiamente discutere e ragionare su questi due documenti è molto complesso, ci vuole molto tempo. Proverò anch'io, ma non ci riuscirò a stare nei tempi, insomma. Oggi approviamo la nota di aggiornamento del DUP, che comprende anche altri documenti molto importanti, e poi il punto successivo anche il bilancio di previsione. Pensando un po' a cosa dire su questi, in breve, su queste due delibere, proposte di delibere molto importanti, pensavo di mettere insieme un po' velocemente sia le novità che ci sono appunto capitate negli ultimi anni per quanto riguarda gli schemi di bilancio e la contabilità finanziaria, sia qualcosa sul bilancio vero e proprio, e sia anche qualcosa per quanto possibile sulla nuova legge di stabilità. Che è ancora in fase, se vogliamo, di definizione, ma che, di cui sappiamo qualcosa, ma che chiaramente sarà l'elemento chiave poi per capire un attimo gli spazi di manovra che potrebbero anche aprirsi nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, volevo sottolineare, perché è un tema molto importante, spesso se ne è discusso nel bene e nel male in questo Consiglio e anche gli anni precedenti, penso sia indubbio che l'intento e spero anche il risultato a medio-lungo termine del nuovo processo di armonizzazione contabile sia rafforzare la programmazione, perlomeno la programmazione che è in capo agli enti locali, perché ben sappiamo che una grossa parte della programmazione di fatto è monca a causa di quello che viene fatto o non viene fatto a livello centrale. Di fatto molte delle novità, o forse quasi tutte delle innovazioni di questo nuovo schema di bilancio ci fanno puntare al discorso della programmazione, quindi indicare cosa si vuole realizzare, quindi gli obiettivi o insomma, le performance, come si vuole farlo, quindi quali spazi finanziari usare per quali interventi, e anche le tempistiche. Parliamo ormai di un bilancio di fatto triennale. Leggevo oggi una slide, penso dell'IFEL o comunque o dell'ANCI, non mi ricordo, per riassumere un po' il discorso della programmazione dei nuovi schemi di bilancio, si diceva la programmazione è nulla senza controllo. È una buona battuta, però è vero che in questi nuovi schemi di bilancio davvero l'invito è quello di fare una buona programmazione per quanto è possibile, e poi però di avere anche un buon controllo, e dopo ci arrivo. Chiaramente sono cambiati un po' i documenti, sono diminuiti sostanzialmente, e il DUP ha assorbito parte dei documenti precedenti. Il DUP, sul DUP dico qualche altra cosa. Intanto è un documento articolato in varie sezioni, ha una sua logica, mi sembra un documento insomma già nella versione attuale, per come viene richiesto di essere redatto e per come questa amministrazione ha scelto di redigerlo, un documento insomma comunque che ha una sua logica e unitarietà. La cosa importante, penso che sia un documento che tutto sommato è agevolmente comprensibile. È chiaro che è comunque un documento complesso lo stesso, ma se pensiamo a una persona un po' poco abituata, poco avvezza a leggere i documenti, il bilancio dei comuni, un conto è leggere il DUP con anche le parti di previsione, insomma, un conto era leggere anni fa gli altri documenti. Quindi il DUP, se non altro, è un documento che penso che i cittadini, avendo tempo e voglia, possano comunque leggere e dal quale possano cogliere alcuni elementi fondamentali. Poi l'approfondimento è chiaro che spetta più ai consiglieri e non è facile, però insomma è un documento dove l'amministrazione comunque fa un passo in avanti, diciamo, verso i cittadini, che quindi possono comunque affrontare questo documento. È un documento che consente le variazioni, e quindi giustamente ce ne saranno, penso, nei prossimi mesi. Ed è un documento che deriva direttamente dalle linee di mandato che abbiamo approvato l'11 giugno 2014, questa maggioranza all'epoca approvò le linee di mandato assieme anche, mi sembra, al consigliere Moscatti, e quindi insomma di fatto sopra il DUP ci sono solo le linee di mandato, e quindi il DUP nella sua prima parte si configura come qualcosa di strategico, insomma. Il sindaco prima ha elencato abbastanza velocemente, ma insomma poteva anche parlare delle ore, insomma, i 5 indirizzi strategici che fanno parte del DUP. Oggi in realtà noi ci concentriamo forse più sulla nota di aggiornamento, però di fatto insomma è la prima volta che il DUP arriva in votazione in questo consiglio, quindi ha fatto bene il sindaco a spendere alcune parole. Io non vorrei ripetere tante cose, però insomma penso che questa parte strategica per i cittadini, per i consiglieri che sicuro l'hanno letta, sia molto importante, perché si tratta di linee di mandato che di fatto poi abbiamo approvato insomma a larga maggioranza con anche molte astensioni, quindi sulle quali almeno in quanto linee di mandato questo consiglio sostanzialmente ha un'opinione abbastanza positiva, insomma. Quindi c'è la parte sull'istruzione, sulla formazione, e chiaramente sulla scuola e lo 06 potremmo parlare moltissimo tempo, sia sul servizio che sulla qualità, però mi sembra giusto e opportuno che questa amministrazione abbia declinato questo paese che impara a partire anche dalla cultura e dalla legalità. Su questo c'è molto da fare, sia come cultura, perché siamo purtroppo tutti siamo molto carenti di cultura in questi anni.